Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Hello, come va?
Mi senti?
Sì, lo faccio. Ma sì. La A trattino prima di un gerundio, che cazzo vuol dire? Cioè, the times they are a-changing.
Oh, è jargon.
Ah, cioè...
Fai finta che non c'è.
Sta bene e basta.
Sì, è semplicemente un gergo desueto, anni 50-70 circa.
Ok, cioè they come a knocking come...
Sì, in generale ci sono un sacco di parole che puoi aggiungere una davanti e che non cambia niente. Agog, anew.
Ah, ok, ci sta.
Sì, non mi sono mai chiesto in realtà da dove arriva, però vabbè, adesso quei due sono a gasp, a ghost, ci sono davvero tantissime parole che semplicemente con una davanti forse lievemente rafforza il significato.
Forse era un periodo che regalavano le A.
Nel senso che new rispetto ad a new è
ancora più nuovo.
È proprio nuovo dalle radici, tabula rasa.
Ah.
A gasp vuol dire che sei davvero tanto sorpreso. Quindi, boh, probabilmente è semplicemente un rafforzativo.
Quindi, the times are changing, i tempi stanno cambiando. The times are changing, i tempi stanno cambiando di browser.
Di brutto, esatto. Molto americane. Oggi parliamo del fatto che voglio il mio avvocato, ne abbiamo già accennato, però c'è un caso di cronaca particolarmente attinente e secondo me la questione merita un approfondimento.
Allora, tutti hanno l'avvocato e soprattutto tutti sanno che a un certo punto è il caso di chiamarlo.
Sì, quel punto è...
Subito,
dal primo istante. Se sei un turista e non un avvocato, chi se ne frega? Hai diritto ad un avvocato, non te lo puoi permettere, fai niente. Non dici niente finché non hai un avvocato, e anche quando c'è un avvocato, se sei innocente soprattutto, comunque non dici niente se non all'avvocato e gli dici che ti rifiuterai di parlare finché non incastrano il colpevole.
Aspetta, ho un dubbio.
Sì.
E se sei un avvocato?
Non puoi chiedere di rappresentare te stesso, ma sarebbe cretino, perché il cuore, il nocciolo della questione è chiedi un avvocato e non parlare.
Tendenzialmente
mai. Alcune settimane fa è scomparsa in Florida Gabby Petito. Una ragazza di una ventina d'anni era in giro con un van col suo fidanzato Brian. Ad un certo punto Brian è tornato tutto solo, soletto, con il suo van e non ha detto niente della fidanzata, che dopo un po' di giorni è stata considerata scomparsa.
Suona male.
Suona abbastanza male. La polizia vuole interrogare Brian non come sospetto, dice la polizia, ma semplicemente per fargli delle domande. L'avvocato di Brian ha detto non è scomparso, semplicemente non ha nessuna intenzione di parlare, né avrà mai nessuna intenzione di parlare, perché è innocente e colpifero, che va a farsi interrogare dalla polizia. Questo ha fatto sì che Twitter, che come sempre coglie le sfumature, non è manichea per niente, per la stragrande maggioranza ha riempito di insulti
Brian, pezzo di merda,
esatto, dando per scontato che sia colpevole, che comunque, cioè, può anche essere. Però è interessante che il 10% che invece sta dalla parte di Brian è qualsiasi avvocato del Nord America, che fa presente che se davvero è innocente ha fatto benissimo a non farsi trovare assolutamente. Se la polizia dice che non è accusato di niente, sta mentendo.
Ok, e questa è una cosa che la polizia, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma succederà ovunque, però là si sa perché lo raccontano le cronache, fa spessissimo questa cosa. Oh, tranquillo, ci dobbiamo solo parlare, dopodiché ovviamente lo blindano, ma...
Questa cosa è legale non ovunque nel mondo, se parliamo di paesi occidentali, è illegale solo in Germania e in Canada. Altrove la polizia può mentire e soprattutto può mentire sull'esistenza di prove che non esistono.
Ah, è bella questa cosa che esistano dei posti dove non possono mentire. Quindi quella cosa del il tuo amico ha già parlato, è inutile che continui. Non possono dirlo se il tuo amico non ha veramente parlato, prima di tutto.
Esatto. In Germania in particolare ti devono dire tutto. Se non ti dicono assolutamente tutto quello che hanno su di te, sono... ti devono lasciare andare.
E, però viene fuori anche un'altra cosa, sempre per andare a pescare nella cultura pop, che è quella cosa della polizia che ti lascia, quando interroga il sospettato nel telefilm o in quel cazzo che è, lascia intendere che sì, ok, se vuoi puoi stare zitto e chiamare l'avvocato, ma ovviamente questo deporrà a tuo sfavore nel momento che ci fai pensare che hai la coda di Pyle.
Esatto, allora... compito della polizia è farti parlare. Una volta che ti hanno chiamato, significa che hanno deciso che tu potresti essere colpevole. A quel punto, per il modo in cui sono addestrati, hanno una specie di tunnel vision, per cui semplicemente andranno avanti a cercare fatti che corroborino il fatto che tu sia colpevole. Quindi è particolarmente importante che tu non dica assolutamente nulla, perché qualsiasi interazione è frutto di tecniche di manipolazione documentate, certificate,
sì, sì, certo.
e di cui si è a conoscenza. In particolare una di queste tecniche di cui volevo parlare oggi è la cosiddetta tecnica Reed, come il tizio di Criminal Minds.
Quindi con due Red.
No, Reed.
Ok. Non me lo ricordavo il tipo di Criminal Minds con la faccia buffa, scusa.
Era negli anni 50 è stato sviluppato questo sistema di interrogatorio che viene tuttora utilizzato dalla polizia e si è recentemente scoperto nel dicembre 2013 anche dall'FBI, perché un agente dell'FBI ha lasciato la sua copia del manuale con la Reed Technique in un cazzo di bar della Library of Congress.
Quello è l'inconscio che dice no, non posso essere così stronzo, che almeno il mondo lo sappia.
Sì, oppure è semplicemente un agente dell'FBI, quindi un babbo. Questa tecnica di Reed comporta, è una tecnica basata sulla manipolazione neurolinguistica. Mm-hmm. Per semplificare, non è un interrogatorio, semplicemente la polizia ti espone i fatti per come secondo loro sono andati, che portano inevitabilmente alla verità incontrastabile, cioè che tu sei colpevole. Al di là del fatto che ci sono parecchi dubbi sul fatto che questa tecnica funziona, ci sono fatti documentati che nello specifico questo sistema di interrogatorio ha portato ad una percentuale di false confessioni impressionanti, soprattutto fra persone il cui livello di sviluppo del linguaggio era limitato, quindi tipicamente persone con problemi di malattie mentali e i minorenni.
Esatto, perché il problema del metodo Reed è che taglia fuori e allo stesso tempo favorisce ovviamente chi ha proprietà di linguaggio e chi riesce in qualche modo a intanto difendersi e contrattaccare e quindi fottere quello che ti sta interrogando.
Esattamente, quindi non parlare.
Stai zitto, fidati, stai zitto.
Per essere stati ingiustamente condannati con una confessione tenuta in questo modo, ci sono stati dei processi negli ultimi anni, perché con la prova del DNA sono state scagionate 1311 persone.
Sì, tra l'altro il fatto che, cioè il momento in cui la tecnica del DNA, che è piuttosto recente, ha finalmente fatto il suo debutto nelle aule di tribunali, c'è stato finalmente una grossa, un grosso e quanto attesissimo sputtanamento di tutta una serie di tecniche, perché appunto, come dicevi tu, sono venute fuori una marea di falsi positivi che non avrebbero avuto alcuna possibilità di essere scagionati se la scienza fortunatamente non avesse fatto dei passi in più rispetto al previsto dagli sbirri.
In generale, negli ultimi anni, grazie a degli studi veri, sono state sputtanate tutte le cose che abbiamo visto nelle serie televisive, a cominciare da Criminal Minds e Assimilati, come tipo il fatto che chi inventa guarda a sinistra e chi ricorda guarda a destra,
sì.
O il fatto che se pastrugni con le dita stai mentendo, tutte le menate sulla posizione del corpo, distrutte da qualsiasi studio serio. E poi la macchina della verità, che non è valida in tribunale, ma è uno strumento di manipolazione fortissima, perché nel momento in cui la fai è poi più facile convincerti che sei stato tu, se dalla macchina della verità salta fuori qualcosa del genere, e quindi è uno strumento per ottenere ulteriori false confessioni. Macchina della verità, il cui livello di sputtanamento è impressionante. Nel senso,
sì.
Oltre l'86% delle condanne sono state annullate dopo la verifica del DNA.
Anche perché ricordiamo che la macchina della verità, che se la chiami così sembra una figata, in realtà il vero nome ufficiale è poligrafo ed è fondamentalmente una cosa che misura i parametri per capire se sei nervoso. E in linea di massima io immagino che, per quanto io possa essere innocente, se mi interrogano degli sbirri che pensano che io sia colpevole di un omicidio, rilassato proprio non sono.
Sì, c'è quella questione lì, poi ci sono proprio, cioè è proprio anche facile da fottere.
Ah sì sì, se hai un controllo di te spettacolare, figurati.
Ci sono poi tutta una serie di trucchi abbastanza rodati, che adesso non li ho provati in prima persona, ma
facci sapere poi.
Tendenzialmente leggendo la letteratura in proposito, basta davvero anche appunto il sassolino nella scarpa o farsi un'altra domanda in testa.
Senti, prima di andare avanti, io credo che se ci fosse della pubblicità sarebbe qua più o meno, per cui se c'è bella, se no andiamo avanti.
Sì, grosso modo saranno quasi tutte, se l'algoritmo funziona, pubblicità di cose per farvi diventare il pisello duro.
Sai che non ho capito il collegamento del pisello duro con la macchina della verità?
Niente.
Ah ok, così, va bene.
Era un collegamento con l'algoritmo.
Ah, giusto, ci sta. Ma andiamo avanti.
No, ci tenevo a spiegare a tutti quelli che sono rimasti attaccati per sapere perché l'algoritmo pensa che ha il pisello molle. Non funziona più così. Anzi, è quasi la certezza che non è vero.
In che senso?
Nel senso che la pubblicità funziona quando si manda la pubblicità per fare diventare il pisello duro a uno che ha il pisello duro, così è fra amici col pisello molle e ne parla. Perché tutti i prodotti che vanno a, diciamo, curare qualcosa o sistemare qualcosa, quando vengono pubblicizzati, la pubblicità non funziona se chi è affetto dal problema si sente l'obiettivo della pubblicità, mentre se ne parla un amico a tavola prende mentalmente nota.
Se vi accusano di avere il pisello duro o molle, e che sia vero o no, voi chiamate il vostro avvocato. Sempre.
Sì, comunque, anche perché comunque sì. Non possono... Cioè ci vuole un mandato per controllare.
Sì.
Che sia chiara questa cosa. E c'è da dire che fortunatamente negli ultimi anni stanno cambiando parecchie cose. Ho accennato ai vari casi che molto spesso si tende a sistemare in sede extragiudiziale. Le città stanno pagando milioni negli ultimi 5 anni per sistemare dei soprusi che poi con la giustizia penale invece non si va a fondo nella giustizia penale. Non so se si può chiamare karma, ma nel 2015 dei 1311 ingiustamente condannati, più di 800 hanno fatto causa alla Reed e associati. Il signor Reed non è più vivo, Però,
ah, però esiste ancora la Reader Associati.
Che fa un fracasso di soldi con le consulenze alle forze dell'ordine. E sono stati condannati a pagare per ogni ingiusta condanna 2 milioni di dollari.
Gustosissimo. È molto
ebbene
giusto.
Sì, tutto questo grazie a Juan Rivera, che era stato condannato ingiustamente di omicidio e stupro.
E non era vero.
E non era assolutamente vero, era stato condannato nel 1992, si è fatto 23 anni ingiustamente, perché nel 1950 un tizio che si chiama come quello di Criminal Minds si è inventato un metodo per far parlare la gente. Quindi chiamate il vostro avvocato.
Comunque sia, se volete sapere un po' di più di quello che è la situazione appunto della rivalsa finalmente che alcuni pochi stanno prendendo di una serie di verità che stanno emergendo negli Stati Uniti, vi consiglio il podcast On Our Watch, che tu lo ascolti e dici ma minchia, ma negli Stati Uniti quanta gente finisce dentro o morta per sbaglio? E poi pensi, in Italia un podcast del genere non c'è perché non ci sono i dati, ma non perché le cose siano molto meglio.
Esatto. Fra l'altro, una cosa interessante è che l'associazione che si sta battendo più proficuamente per invalidare tutte queste condanne è il progetto Giustizia, che sta fondamentalmente facendo il test del DNA a chiunque sia stato condannato negli ultimi 50 anni ed ancora vivo, e l'avvocato che lo ha inventato era uno degli avvocati della difesa di O.J. Simpson, che diciamo che è uscito da quel processo con tanti dubbi sul sistema giudiziario e perlomeno ne è uscito del bene.
Sì, tutto sommato ne è uscito del bene, sì, sì. Senti, c'entra il progetto Giustizia, c'entra anche con Making a Murderer, non mi ricordo lui come si chiamava.
Sì, sì, anch'io non mi ricordo i nomi di nessuno.
Ok, però della serie su Netflix Making a Murderer.
Quella.
Cree.
Sì.
Procurati un avvocato.
Sì, no, io uno ce l'ho già.
Bravo.
Non so per né leggere né scrivere.
La settimana prossima.
Ciao.
Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.